Lo devo leggere perché il mio italiano non permette di parlare senza lettura. Il mio libro analizza quattro argomenti. Il governo del Partito dei Lavoratori, il PT, dal 2003 al 2016. La crisi politica del governo Dilma Rousseff, eletta dal partito in 2014 e deposta nel 2016, il governo Michel Temer, che ha completato il suo mandato a causa dell'impeachment, e infine, per l'edizione italiana, ho scritto un capitolo in cui analizzo l'attuale governo brasiliano, che è il governo Jair Bolsonaro. Il mio orientamento teorico consiste nell'analisi del processo politico collegandolo al conflitto di classe. È questo il libro. In questa presentazione, presenterò le caratteristiche della crisi che ha permesso la formazione del governo Jair Bolsonaro e analizzerò la natura di questo governo. Cercherò di mostrare come un tale governo sia una complessa combinazione tra un movimento neofascista e una politica neoliberista estrema. Combinazione che è una novità nella storia politica di Brasile, di mio paese. Il movimento che ha portato Jair Bolsonaro alla presidenza della Repubblica è, a mio avviso, un movimento neofascista. Questo movimento è stato cooptato per l'offensiva politica del capitale internazionale e della borghesia associata per ripristinare l'egemonia politica persa durante i governi guidati dal PT. Questa frazione borghese, senza ridurre il neofascismo a uno strumento passivo, ne ha fatto la base sociale per la realizzazione della sua egemonia politica. Questa è l'idea. Ma perché neofascismo? Io penso che il fascismo è ognuna delle sue varianti, è un movimento reazionario di massa. Il fascismo originale, io dico fascismo originale, originale, non fascismo storico. Il fascismo originale fu un movimento reazionario della massa piccolo-borghese in un contesto di estrema polarizzazione politica. Il movimento bolsonarista, che deve essere definito neofascista, è un movimento reazionario della classe medio-alta in contesto di polarizzazione moderata. È questa la mia idea. In entrambi i casi, il fascismo e il neofascismo, le classi intermedie hanno potuto contare sin dall'inizio sul sostegno dei proprietari terrieri. I proprietari terrieri sono una frazione della borghesia che ha abdicato alla lotta per l'egemonia. Hanno una posizione difensiva di fronte alle classi popolari, come in Italia e in Germania negli anni 20. Si sentono permanentemente minacciati da una eventuale occupazione da parte di contadini, popolazioni indigene e popolazione quilombola, i discendenti di schiavi africani. E per questo i proprietari terrieri tendono a sostenere i movimenti reazionari come i movimenti il movimento fascista. Il movimento fascista piccolo borghese rivolgeva prima di tutto contro il movimento socialista e comunista e, in secondo luogo, criticava in un modo limitato il processo di monopolizzazione del capitale all'inizio del XX secolo. Questa critica corrispondeva alla posizione di classe dei piccoli proprietari. Il movimento neofascista della classe media è, in primo luogo, contro il movimento democratico e popolare e, in secondo luogo, rivolge critiche specifiche e limitate al sistema politico, principalmente la corruzione, le politiche pubbliche di sicurezza e la vecchia politica. Queste critiche sono infatti dirette alla politica democratica, partiti politici, Parlamento, negoziazioni parlamentari e tra partiti politici, eccetera. Già durante la sua campagna elettorale, Bolsonaro ha difeso sistematicamente la dittatura militare brasiliana, ha fatto l'apologia della tortura e dell'omicidio politico, ha elogiato lo stupro e ha attaccato il femminismo, il movimento degli afrodiscendenti e il movimento delle minoranze sessuali. Ha anche difeso la vendita e il porto d'armi. Insomma, non ha nascosto nulla di ciò che intendeva fare e che, per quanto possibile, sta effettivamente facendo. Il neofascismo, dicevo, è nato dalle mobilitazioni della alta classe media. La preistoria di questo movimento è iniziata nel 2005 e nel 2006 durante una crisi vissuta dal primo governo Lula. Nel corso del 2015 e del 2016 il movimento ha preso corpo e maggior regolarità con le manifestazioni contro la corruzione e per l'impeachment di Dilma Rousseff. In queste grandi manifestazioni reazionarie, la classe medio-alta, parlando contro la corruzione, combatteva in realtà in primo luogo la politica sociale dei governi PT, come per esempio politiche di trasferimento di reddito, programmi sociali di sanità pubblica, alloggi popolari, cisterne per i contadini nella regione semiarida del nord-est, estensioni dei diritti del lavoro ai lavoratori domestici, eccetera. In secondo luogo, e collegato al precedente, la classe media alta era un segmento sociale che non era molto contemplato dalla politica dei governi del PT. Questi governi, per esempio, hanno ridotto il tasso di disoccupazione dal 13% a appena 4%, ma i posti di lavoro erano posti a basso salario e bassa qualificazione, non erano lavori da classe media. Il carburante per questa rivolta della classe medio-alto è stato una miscela dell'ideologia dell'ascensione sociale attraverso il lavoro con l'ideologia meritocratica. Questa era e è la componente fondamentale del movimento neofascista. La classe media e soprattutto la sua parte superiore si sono dati per obiettivo quello di eliminare il PT e gli altri partiti di sinistra dalla vita politica del paese. Si sono formati gruppi che agivano in luoghi pubblici, attaccando verbalmente e minacciando politici, artisti, intellettuali e militanti di sinistra. Ciò si è verificato in scuole, università, ristoranti, aeroporti, ospedali e altri luoghi. I proprietari terrieri si sono uniti, io dicevo, al movimento neofascista di classe media con l'obiettivo di armarsi per combattere il movimento contadino, per disboscare più liberamente, per utilizzare più pesticidi e per recuperare la terra delimitata delle popolazioni indigene. Ora che è al potere, Bolsonaro sta esaudendo una a una le aspirazioni di questa frazione della borghesia. L'acquisto e la possibilità di detenere armi sono stati concessi ai proprietari terrieri. Nel 2014 è cominciata la cosiddetta Operazione Lava Jato, che è ancora oggi in attività. Sono in molti a paragonare l'operazione Lava Jato all'operazione Mani Pulite. Giudici, pubblici ministeri e polizia dell'operazione hanno finito per giocare il ruolo di un partito politico in senso lato, per usare un'idea di Antonio Gramsci. È un partito che rappresenta la parte superiore della classe media. L'operazione è stata anche incoraggiata e sostenuta dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. I giudici, procuratori e commissari della Polizia Federale hanno agito spinti, allo stesso tempo, per la loro posizione di classe e la loro posizione nell'apparato statale. Sono membri della classe medio-alta e membri dell'apparato repressivo. Il braccio destro dello Stato, per usare una espressione di Pierre Bourdieu. Il sistema di giustizia è stato il ramo dell'apparato statale catturato dall'imperialismo e dalla classe media superiore e hanno avuto il ruolo molto importante nella rimozione di Dilma Rousseff e nella persecuzione e condanna di Lula da Silva, che ha aperto la strada per l'ascesa del neofascista Jair Bolsonaro al governo. Marco, eu estou falando uma coisa muito condensada, pode ficar dando a impressão que é dogmático, está entendendo?
Não,
tenho tempo de dar os dados. Pode
não,
falar
não,
isso.
Não. Vai bem. Muito quieto.
Io non ho lo tempo di presentare i fatti, solamente l'idea.
Sì, ma chiarissimo.
Esaminiamo i rapporti tra la borghesia e il neofascismo. Questo movimento neofascista della classe medio-alta è stato cooptato politicamente dalla borghesia e soprattutto da una frazione specifica della classe borghese. Vediamo. C'era e c'è ancora una disputa all'interno della borghesia brasiliana. Due frazioni. La borghesia interna, che ha conflitti moderati con il capitale internazionale, e la borghesia associata, che è perfettamente integrata con quel capitale. Come dicevo, queste due frazioni combattevano per l'egemonia all'interno del blocco al potere. Il governo Fernando Henrique Cardoso nel 1990 ha rappresentato l'egemonia del capitale internazionale e della borghesia associata, mentre i governi del PT nei decenni del 2000 e 2010 hanno rappresentato l'egemonia della borghesia interna, sostenuta da un ampio fronte politico che riuniva ampi segmenti della classe operaia, della classe media, dei contadini e dei lavoratori della massa marginale. Aveva un fronte politico. Sono stati il capitale internazionale e la frazione della borghesia brasiliana a esso associata ad aver cooptato il movimento neofascista per ristabilire la loro egemonia all'interno del blocco al potere. Il neofascismo in Brasile, a differenza del fascismo originale, è il fascismo in una economia e uno Stato dipendenti. La sua politica economica è neoliberale e la sua politica estera è di sottomissione agli Stati Uniti. Non c'è per me, contraddizione tra fascismo e liberalismo economico, il liberismo. Il fascismo originale era interventista, il neofascismo brasiliano è neoliberale. Il fascismo neoliberismo. Il fascismo è un tipo di dittatura e anche un movimento che combatte per realizzare questa dittatura. La politica economica, estera e sociale, contrariamente a quanto sostengono o suppongono molti autori, è qualcos'altro e può benissimo variare, penso io, da un movimento fascista a un altro. Vale la pena notare che la grande borghesia associata e l'imperialismo hanno cooptato politicamente il neofascismo perché i partiti tradizionali della borghesia non avevano alcuna possibilità di vincere le elezioni presidenziali del 2018. Grazie a questa cooptazione sono saliti al potere con Jair Bolsonaro. Tuttavia, come già indicato, il movimento neofascista non è un strumento passivo nelle mani della nuova frazione borghese egemonica. Il governo di Bolsonaro, per esempio, non si impegna a approvare la riforma della previdenza sociale, il sistema pensionistico. Inoltre, si dedica a una serie di iniziative che ostacolano la formazione di una base di appoggio solida al Congresso nazionale, come per esempio decisione di commemorare l'anniversario della dittatura militare, consentire la vendita di armi da fuoco, attenuare la fiscalizzazione del traffico di veicoli e altro. La grande stampa borghese ha affermato nei suoi editoriali che il governo è la fonte delle proprie crisi. Si è quindi formata, io dicevo, una complessa relazione tra la frazione borghese egemone e la classe mobilitata dal movimento neofascista che in molti modi ricorda la situazione del fascismo originale. Io apro una parentesi necessaria qui. Per me la globalizzazione non ha creato, secondo io penso, una classe capitalista mondiale priva di contraddizione nazionale. Se è vero che è scomparsa nella maggior parte dei paesi latinoamericani la frazione borghese nazionale, è anche vero che ha continuato ad esistere una borghesia interna che vuole mantenere e migliorare la propria posizione nell'economia nazionale. La borghesia interna mantiene con il capitale internazionale un rapporto di unità e lotta, anche che il primo aspetto prevale sul secondo, la unità, prevale l'unità. E per questo questa frazione borghese ha presentato un comportamento politico oscillante e pendolare. Vediamo questo. Innanzitutto, negli anni 90, questa frazione ha aderito al neoliberismo, però durante quel decennio ha accumulato conflitti con il programma neoliberale e questa frazione ha iniziato a fare critiche selettive a tale programma. Si è avvicinata al PT e è ascesa all'egemonia sotto i governi di quel partito. Questa egemonia è stata raggiunta grazie al fatto che i governi del PT hanno organizzato un fronte politico con ampi settori popolari. C'era una opera di ingegneria politica che ha richiesto da parte borghese sacrifici dei suoi interessi in modo che il governo potesse attuare una politica sociale che serviva gli interessi della classe operaia, la classe medio-bassa, i lavoratori di massa marginale e i contadini. Però dall'impatto della crisi del 2008 in Brasile, parte della borghesia interna ha cominciato a valutare che i costi del fronte politico erano molto alti. È stata attratta delle proposte di riforme neoliberali contro i lavoratori e si è allontanata dai governi PT. Così parte di questa frazione borghese ha preso parte o ha facilitato il colpo di Stato che ha avviato il processo di ripristino dell'egemonia del suo rivale, la borghesia associata. Attualmente la borghesia interna è soggetta a una subordinazione più dura al capitale internazionale e alla borghesia associata. Nel caso di paesi dipendenti con maggiore sviluppo capitalistico come Brasile, Argentina e Messico, la nuova fase dell'imperialismo non offre alcuna compensazione per le economie dipendenti che subordina e sfrutta. Negli anni 50, 60 e 70, l'imperialismo era associato alla industrializzazione brasiliana, messicana e argentina. Questa articolazione centro-periferia è conosciuta come una nuova forma di dipendenza. Il processo di superamento della vecchia divisione internazionale del lavoro che ha limitato tutti i paesi dipendenti alla produzione di materie prime e prodotti agricoli, quel superamento sembrava irreversibile. Il neoliberismo, tuttavia, è stato accompagnato da una dipendenza nuovissima che impone la deindustrializzazione nei paesi dell'America Latina. Samir Amin, nel suo libro Oltre il capitalismo senile, pubblicato qui in Italia da Punto Rosso, caratterizza questa nuovissima dipendenza come pompaggio senza contropartita. Pompaggio senza contropartita. Mi piace questa caratterizzazione. Oggi gli interessi della borghesia industriale interna e persino della borghesia agraria vengono sacrificati dalle politiche economica e estera del governo Bolsonaro. Certo, i loro interessi sono soddisfatti quando danneggiano gli interessi dei lavoratori, ma quando entrano in collisione con gli interessi del capitale finanziario internazionale, vengono negati dal governo. Vediamo ora la crisi politica in cui si è formato il movimento neofascista. Io penso che le caratteristiche delle crisi politiche che hanno dato origine al fascismo originale e al neofascismo presentano somiglianze significative. Punto 1. Le dispute e la crisi dell'egemonia tra le frazioni borghesi che costituiscono il blocco al potere. All'inizio del XX secolo, il conflitto tra il grande e il medio capitale. Nel neofascismo brasiliano, il conflitto tra, da un lato, la borghesia associata e il grande capitale internazionale e, dall'altro, la borghesia interna.
La borghesia associata l'abbiamo tradotta come borghesia compradora.
No. Nel corso del libro, siccome gli articoli sono di anni diversi, Armando ha cambiato il linguaggio.
Comunque è l'evoluzione della borghesia compradora.
Sì, come che l'evoluzione, perché, esatto. Perché la compradora è di una... altra epoca che era piuttosto commerciale.
Certo.
Oggi è commerciale,
industriale,
finanziario, eccetera. Da punto 1, la crisi dell'egemonia. Punto 2, una crisi di rappresentanza, è molto importante questo, una crisi di rappresentanza dei partiti borghesi che si sono ridotti elettoralmente. In Brasile, le sconfitte del PSDB, il partito neoliberale, sono seguite nelle elezioni presidenziali del 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. Questa è la stessa situazione del più grande partito borghese del Brasile, il PMDB. Non avevano partito per vincere l'elezione. È il secondo punto della situazione di crisi. Punto 3. Una sequenza di sconfitte e la situazione difensiva del movimento operaio e popolare che precludono a un tale movimento di presentare la sua propria alternativa politica. La politica di aggiustamento fiscale di governo Dilma Rousseff nel 2015, l'impeachment della presidente nel 2016, la persecuzione giudiziaria di Lula, il suo arresto e la contestazione della sua candidatura e infine la vittoria di Bolsonaro nel 2018. In nessuno di questi momenti il movimento operaio e popolare ha offerto una notevole resistenza all'avanzata dell'estrema destra. Nessuno di questi momenti. Punto 4. La difficoltà politiche delle classi fondamentali ampliano lo spazio di azione della classe media. La prospettiva del PT di diventare il partito dominante ha spaventato la classe media. La tendenza era che il PT vincesse nel 2018, nel 2022, nel 2026, con una possibile, probabile, elezione e rielezione di Lula da Silva. Più che probabile. Pertanto, il terrore della alta classe media e per la borghesia associata e suoi partiti politici era la prospettiva di 24 anni con il PT nel monopolio del governo. Punto 5. Crisi della forma democratica dello Stato. La cosiddetta crisi istituzionale con continui conflitti di competenza tra le istituzioni dello Stato, esecutivo, legislativo, giudiziario, forze armate, la Costituzione e la legislazione ordinaria sono frequentemente violate dall'operazione Lava Jato. E le forze armate impongono una tutela sul processo politico, compresa la Corte Suprema Federale, la Corte Suprema di Giustizia dello Stato brasiliano. Una parentesi, le forze armate si sono rivoltate contro i governi PT per due cause. La creazione della Commissione Nazionale per la Verità da parte della Presidente Dilma Rousseff per indagare sui crimini della dittatura militare e ancora perché la Cina è diventata il più grande partner economico del Brasile al posto degli Stati Uniti. Queste sono le due ragioni, avviso mio. In conclusione, la questione della crisi tipica per il fascismo. In conclusione, la soluzione neofascista a questa crisi è consistita nella cooptazione politica del movimento reazionario di massa per la borghesia, piuttosto per il capitale internazionale e la borghesia associata. Per finire, alcune parole sui rapporti tra il neofascismo e il movimento democratico popolare. Qual è l'importanza di sapere se il bolsonarismo è un tipo di fascismo? La dittatura fascista è diversa dalla dittatura militare. Quest'ultima non organizza politicamente le masse, quella sì. La lotta operaia e popolare sotto una dittatura fascista o contro un movimento fascista è il caso di Brasile. Abbiamo un movimento neofascista, però non una dittatura fascista, ancora. O contro o movimento fascista, la luta operaia e popolare sotto una ditatura fascista o contro un movimento fascista incontra difficoltà speciali. Due elementi meritano attenzione riguardo a tali difficoltà. La capillarità del movimento fascista e la sua ideologia superficialmente critica, sebbene profondamente conservatrice. La presenza capillare del movimento fascista intimidisce e inibisce l'azione del movimento socialista, popolare e democratico. Il discorso neofascista, superficialmente critico ma profondamente conservatore, confonde e neutralizza i settori popolari e persino le organizzazioni di sinistra. Nel caso del Brasile, il discorso neofascista, superficialmente critico contro la corruzione, ha confuso, neutralizzato e persino attratto non solo i segmenti popolari politicamente disorganizzati, ma anche organizzazioni di centro-sinistra e di estrema-sinistra. Uno dei taloni d'Achille del neofascismo in Brasile è la stagnazione dell'economia. Stagnazione che la politica di austerità fiscale del blocco al potere non permette di superare. Il fascismo originale ha stimolato la ripresa della crescita e la riduzione della disoccupazione per affermarsi al potere. No, per affermarsi al potere, no. Ha fatto questo e è affermato al potere. Il governo di Bolsonaro è lontano da ciò. I sondaggi indicano unanimemente che sta perdendo il supporto tra gli strati popolari che hanno aderito tardivamente alla sua campagna elettorale. I lavoratori lo hanno aderito a Bolsonaro, soprattutto a causa della presenza delle chiese evangeliche volte a combattere i movimenti femministi e delle minoranze sessuali. Questo è molto importante in Brasile attuale. Queste classi popolari sono state le ultime a aderire e possono essere le prime a ritirarsi dal campo bolsonarista, rivelando infatti la fragilità di questa appartenenza. Questo è importante per valutare la probabilità di un lungo o un breve periodo di bolsonarismo in Brasile. Io credo che sulle attuali condizioni della resistenza democratica e popolare al neofascismo, penso che avrò l'opportunità di parlare durante il dibattito. Grazie per l'attenzione.